un bel respiro, importante davanti a queste parole liberarsi un po' ed essere davvero disponibili ad ascoltare qualcosa di nuovo che noi sappiamo da sempre ma che poi è rimasto soffocato, cioè Dio ha soffiato dentro ste robe quando ci ha creati. Poi noi attraversando il mondo, la vita, abbiamo messo sopra un sacco di altre cose e quando passa Gesù butta all'aria tutte le cose che noi abbiamo messo sopra e riscopre questo originario Vangelo, questa idea che Dio ha dell'uomo, no? E quindi respiriamo profondo e mettiamoci in ascolto di quello che diceva Gesù attraverso questi discorsi che la Chiesa predica e che predica a partire dalla testimonianza degli Apostoli, discorsi di Gesù raccolti nel Vangelo, nel capitolo 6 del Vangelo di Luca, laddove Luca raccoglie alcune delle prediche di Gesù, alcuni dei discorsi di Gesù. Quei discorsi che iniziano, sentivamo domenica prossima, con le beatitudini, cioè l'annuncio che Gesù fa, che Dio quando guarda gli uomini dice beati, l'annuncio di una buona notizia, di un'aurora sul mondo degli uomini, di qualcosa di inaugurale, come l'annuncio di una nuova creazione. E l'annuncio cos'è? L'annuncio è che nonostante la nostra percezione che Dio sia lontano, che noi siamo stati sbattuti lì, che ce la dobbiamo cavare e che quindi siamo indaffarati a lamentarci, a protestare, a essere presi dall'ansia, a cacciar giù di corsa e a non digerire la vita. L'annuncio è in realtà invece che Dio si è fatto vicino all'uomo e condivide la sua umanità. Non c'è respiro, non c'è parola della nostra carne, non c'è desiderio che non sia nel regno di Dio, nella tenerezza di Dio, nella presenza di Dio. E quindi questo annuncio fa sobbalzare anzitutto i poveri, quelli che hanno fame, quelli che piangono. Perché il Vangelo appunto gli dice che Dio si è accorto di loro, si fa loro paladino, è la loro promessa, possono fidarsi di Lui, hanno un avvocato in questo mondo. Se si fidano di Dio, sono beati. Poveretti invece, guai, illusi, coloro che si fidano dei soldi, dello star bene, dell'essere fortunati. Guai a loro, sfortunati loro perché non capiscono l'essenziale, non colgono il Vangelo. Questa era la seconda ricaduta, i guai, no? E poi, appunto, l'annuncio invece a chi ascolta, ai discepoli e agli uomini che vogliono diventare discepoli di Gesù, che questo avvicinarsi di Dio diventa una proposta fatta all'uomo di diventare suo figlio, di diventare come lui, di seguire Gesù, di diventare un uomo nuovo. Il Vangelo, che è l'annuncio che Dio si è fatto vicino all'uomo, è indissociabilmente un invito a un modo di essere uomo, un modo nuovo, originario, che realizza il sogno che Dio ha sull'uomo. Ecco, in questa prospettiva, vedete che bisogna respirare e sospendere tutto per capire la vitalità di questa parola di Gesù, e per vedere tutto il mondo come riaprendo gli occhi con questa luce inaugurale del Vangelo, no? Lo sguardo dei figli di Dio sul mondo. E in questa prospettiva possiamo tentare di rileggere alcuni inviti che per noi poi è difficile perché bisognerebbe averli ascoltati da Gesù, poi avrà detto tante altre cose per spiegare, poi la maniera con cui le diceva Gesù appunto e la maniera in cui Gesù faceva vedere cosa diceva, ci avrebbe fatto capire ben diversamente da questo nostro sforzo di ricostruire. Diceva Gesù: a voi che ascoltate io dico amate i vostri nemici. Ascoltiamo bene, perché qui adesso si sollevano i nemici che abbiamo dentro, i sentimenti di inimicizia che tutti abbiamo ben custoditi nel cuore, le selezioni che in questi anni abbiamo fatto i panni tagliati addosso a un sacco di gente, l'eliminazione di un sacco di gente. Sono lì tutti vivi a ascoltare. Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano. A chi ti percuote sulla guancia porgi anche l'altra. È un ribaltamento totale dei nostri modi spontanei di reagire, dei nostri modi di pensare. Perché appunto noi pensiamo spontaneamente che è un diritto difendersi. Insomma, porgere l'altra guancia è da scemi, è debolezza, è vigliaccheria, è masochismo. E poi se c'è uno che fa il malvagio bisogna impedirglielo, no? Bisogna impedire al cattivo di nuocere. E le parole di Gesù cosa vogliono dire? È una sfida, appunto. È come dire, se ci credi, prova. Certo che bisogna lottare contro il male, ma come? Aggiungendo violenza a violenza, odio a odio. O puoi rischiare, dice il Vangelo, puoi rischiare di eliminare l'odio non sopprimendo colui che odia, ma sostituendo l'odio con l'amore, mettendo amore, cercando di mettere amore sempre dove c'è odio. Come a dire, se tu volessi provare a essere come Dio, se tu volessi provare a essere suo figlio, prova a far così, cerca di essere sempre buono, sempre. Tu cerca la bontà anche laddove le situazioni sono più crudeli, meno umane. Guarda che in questo non c'è debolezza. È solo la paura, l'ansia che ti fa reagire con odio. Per reagire con bontà alla cattiveria ci vuole forza. Occorre molta forza, molta più forza per perdonare che per punire. Come a dire che la vera vittoria sull'odio non è l'odio, ma è l'amore. E continuare a considerare amico il nemico, così fa un figlio di Dio, così si fa come Dio, che non smette mai di considerare figlio anche l'uomo cattivo. Così ha fatto Gesù, perdonando i nemici, offrendo l'altra guancia. Odiato senza ragione, ha risposto con un amore irragionevole, senza ragione. Questo è un altro modo di essere uomini. È come se il Vangelo dicesse: uscite dalla logica della vostra giustizia, che è una giustizia di scambio, che vi fa amare solo quelli che vi amano, vi fa fare il bene solo a chi vi fa del bene, vi fa dare solo a chi da cui sperate di ricevere. Voi invece amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperare nulla di ritorno, e la vostra ricompensa sarà grande. Dio vi ricompenserà. E cioè vi farà uscire dall'ordine della giustizia e vi introdurrà nel suo ordine, la sua giustizia, che è la grazia. Diventerete figli dell'Altissimo, che è benevolo anche verso gli ingrati e i malvagi. Diventerete figli di colui che è misericordia, che appena vede un uomo gli escono le viscere dalla pancia. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che sta nei cieli, e il regno di Dio si diffonderà nel mondo. Perché il regno di Dio si diffonde come misericordia, come tenerezza, come perdono, come riconciliazione, come speranza per ogni uomo. Non so che effetto vi fanno ste robe qui. Certo dobbiamo non scoraggiarci. Questa è la prima cosa che dobbiamo dirci tra noi. Adesso lasciamo che Gesù stia lì un momento girato di là. Parliamo un po' tra noi. Dico, non scoraggiamoci se non siamo così. Non smettiamo di sorprenderci e di amare quello che ci dice Gesù. Il Signore ha pazienza con noi. La cosa più stupida sarebbe quella di dire, basta robe qui, io non le faccio, non le ascolto più, non ci credo, non è possibile. Questa sarebbe la cosa che fa più male al Signore. Se noi diciamo al Signore, guarda Signore che io non sono così, queste cose che mi dici, per un verso mi riempiono gli occhi, il cuore, per un altro verso mi intristiscono, mi sembrano assurde, mi sembrano troppo diverse, troppo lontane, no? E invece stiamo vicino al Signore e diciamo, dai, se tu mi dici che io ce la posso fare, io ti sto vicino. Se tu mi lasci il tempo e mi lavori per convertirmi, per trasformarmi, io ci provo, ti seguirò. E non rassegniamoci neanche al fatto che abbiamo qui dentro molto vive alcune situazioni che non abbiamo perdonato, credo tutti. Che non ce l'abbiamo fatta a perdonare qualche persona. Anche qui pazienza, non smettiamo di sperare nelle persone, anche in noi. Noi siamo fratelli, anche se poi litighiamo, anche se non riusciamo a riconoscerlo, anche se non ce la facciamo a realizzare sta roba qui. Il Signore ci assicura che siamo fratelli. E non lasciamoci trascinare da una mentalità che gira nell'aria, una mentalità che ci suggerisce solo paura, chiusura nel gruppetto degli amici, nel recinto dell'identico, nell'ostilità verso ciò che è diverso, nella paura degli altri, nel fastidio per gli altri. È diabolica sta roba qui, è diabolica. Lasciamoci lavorare dalla misericordia. E coltiviamo la bontà verso tutti, l'attenzione ai diversi, la speranza anche per i più disperati, la fiducia nel recupero di ciò che ci sembra perduto. Questo è il divino dell'umano, questa è la misericordia, questa è la giustizia del regno di Dio. C'è un'altra serie di inviti nei discorsi di Gesù che riguarda non solo questi atteggiamenti nei confronti del nemico, ma anche nei confronti del fratello, il fratello della comunità a cui si riferiscono i Vangeli, ma anche dei fratelli tra gli amici, in famiglia. E alcuni detti anche qui difficili da capire bene cosa voleva dire, però secondo me qualcosa si intuisce. Per esempio, non giudicate, provate a pensarci, è come se il Vangelo ci dicesse siate buoni nel giudicare gli altri, non siate troppo pretenziosi con gli altri e poi aggiunge e magari troppo indulgenti verso voi stessi, cioè è come dire non stringete l'anima, non chiudete la faccenda. Non inchiodate subito l'altro, appena dice una parola, appena fa qualcosa. Ha solo 20 anni, non bocciarlo, non chiuderlo, hai capito? Dagli tempo, dagli spazio, allarga l'anima, sii paziente. Perché la voglia di giudicare è solo prepotenza, è solo dalla tua incapacità a reggere. È una tua debolezza, non è forza quella di chiudere la faccenda. Butta giù la bomba, così è finita. Com'è facile, per esempio, voler aver ragione e pretendere di insegnare agli altri. Ciechi che pretendono di guidare gli altri ciechi. La frase dice una roba del genere, quei buletti che vogliono insegnare agli altri, da qualsiasi pulpito lo facciano. Aspetta, stai a vedere, perché poi li trovi tutti e due nel fosso. E si scopre allora, quando sono caduti entrambi nel fosso, che la guida era cieca. Anima lunga devi avere, pazienza, perché la verità delle cose è spesso nascosta, la si scopre solo alla fine. Non la si vede se vuoi giudicare subito, se vuoi chiudere troppo alla svelta, in superficie. Un altro esempio, quello che accusa con facilità gli errori degli altri. E poi si accorge che lui che vuol togliere la pagliuzza dall'occhio di suo fratello ha la trave nel suo. Guarda che la realtà profonda è nascosta, attento a giudicare. Solo i frutti possono rivelare la realtà profonda. L'albero buono, sono tutti discorsi presenti nel capitolo sesto. L'albero buono fa frutti buoni, l'albero cattivo fa frutti cattivi. Ma anche qui attenti a pretendere di sapere subito cos'è buono, cos'è cattivo. Perché il male spesso si presenta come bene. Ricorda il primo uomo, seconda lettura, quello di carne, che è in noi, in tutti noi. Ricorda il primo uomo e la sua pretesa di conoscere il bene e il male, e il suo triste risveglio. Perché ciò che è male spesso ci appare piacevole, utile, buono, se no non lo sceglieremmo. Alla fine i nostri occhi si aprono e capiscono che il frutto del male è la morte. E anche conoscere il bene non è facile. È difficile conoscere subito nel giudizio frettoloso che l'albero della croce è l'albero della vita e la vita la si ottiene solo se la si dà. Piano! Il regno di Dio è una cosa così profonda, così vera, così nascosta, che non devi precipitare a giudicare. E Gesù, sappiamo poi in altri episodi, un sacco di gente che tu giudichi entreranno prima di te nel regno di Dio. Il Vangelo chiede, e mi pare di tradurre così, la pazienza e la serietà del giudizio. Cioè la fede è discernimento, è intelligenza cristiana delle cose, al di là delle apparenze, nella pazienza e nella misericordia. Amate i nemici, perdonate, siate misericordiosi, siate buoni sempre, non giudicate, o meglio giudicate con il Vangelo. Sono questi gli atteggiamenti dei figli di Dio che fanno la solidità e la verità della nostra vita. E Gesù chiudeva questi discorsi con questa parabola, con questo paragone. Il Vangelo voleva dire: il Signore è una cosa reale che fa venire a galla quello che si è veramente. Con la vita davanti a Gesù non si recita, appunto. Perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate quello che dico? Quello che dice e ci chiede il Signore si capisce e si accoglie solo facendolo. Ed ecco l'esempio: chi viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume irruppe contro quella casa, ma essa non fu smossa, perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla sabbia, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la sua rovina fu grande. Con queste ed altre parole Gesù annunciava il Vangelo e proponeva ai discepoli e a noi come dobbiamo diventare per accogliere il Vangelo e provare a diventare suoi figli.